Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese.
Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Ma mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata appartiene alla serie Pillole e questa volta cercheremo di raccontarvi un altro metodo di prioritizzazione. Ci spostiamo su un metodo sicuramente più quantitativo rispetto al Moscow, che è il re dei metodi qualitativi, e andremo a parlare del modello Kano. L'obiettivo di questa serie di episodi è quello di sensibilizzare le persone che si occupano di prodotto, quindi product owner, product manager, ma anche portfolio manager, project manager e perché no anche gli sviluppatori, su alcuni dei possibili metodi per prioritizzare la lista delle cose da fare, le loro caratteristiche principali, i pro e i contro dei vari metodi e soprattutto i casi d'uso più adatti per ogni metodo. Ma prima di buttarci in questo nuovo modello Kano, vorrei un attimo rinfrescare il motivo per cui è necessario prioritizzare e perché dovremmo padroneggiare questi metodi. Ne avevo già parlato nella puntata precedente sul metodo Moscow, ma insomma, ripetita iuvant. Come abbiamo già detto, la prioritizzazione è il processo di classificare, ordinare una serie di elementi in ordine di importanza. Il product backlog, ad esempio, essendo uno degli artefatti chiave dei framework agile come Scrum, deve essere costantemente ordinato in modo da avere gli item con maggior valore, tipicamente valore di business, in cima, quindi saranno gli elementi che verranno fatti per primi. E come si fa per il product backlog? Lo stesso si deve fare per il program backlog, piuttosto che per le epiche del nostro portfolio o per le attività di riduzione del debito tecnico del nostro team di sviluppo, ma anche semplicemente per la nostra lista di cose da fare, la nostra to-do list giornaliera in ambito familiare, ok? Ma perché dobbiamo prioritizzare? La risposta a questa domanda è molto semplice. In molti casi la domanda è superiore all'offerta, o più semplicemente la nostra lista delle cose da fare è molto superiore alla capacità disponibile per portare queste cose a compimento. Dal punto di vista della gestione del prodotto, questo significa che product manager piuttosto che product owner devono dare priorità ai loro backlog perché non hanno risorse e tempo illimitati. Certo, ci sono casi in cui avremo la tentazione di gettare il cuore oltre l'ostacolo, lavorare 12 ore al giorno perché ci sembra tutto importante e vorremmo ottenere tutti i risultati subito, immediatamente, ma prima o poi finiremo la benzina. Ecco perché la prioritizzazione è una competenza fondamentale, una competenza chiave per il successo del nostro prodotto. Se tutto è urgente, allora niente è urgente. Se tutto è importante, allora niente è davvero così importante. Quando cerchiamo di fare tutto, quando cerchiamo di compiacere tutti i nostri stakeholder, quando corriamo in tutte le direzioni, otterremo un prodotto, otterremo un risultato che nessuno vorrà, che nessuno capirà e che nessuno pagherà per avere. Con l'obiettivo di piacere a tutti, alla fine non piaceremo a nessuno. Va bene, dai, diamo un taglio allo spiegone, quasi a questo pippone, scusatemi se è chiusa un po' la vena, e andiamo a immergerci piuttosto nel modello Kano. Ovviamente è stato inventato da una persona che si chiamava Kano di cognome, tale Noriaki Kano, ricercatore e consulente giapponese che nel 1984, ovviamente il mio anno di nascita, ha pubblicato un articolo con una serie di tecniche e di idee che potrebbero aiutarci a determinare la soddisfazione dei nostri clienti o dei nostri potenziali clienti rispetto alle feature del nostro prodotto. Queste idee sono comunemente chiamate modello Kano, che si basa sul concetto per cui la soddisfazione dei clienti del nostro prodotto dipende dal livello di funzionalità che viene fornito. Quante e quanto bene sono realizzate le feature del nostro prodotto. Queste idee sono comunemente chiamate modello Kano, il quale si basa sul concetto che la soddisfazione dei clienti dipende dal livello di funzionalità che viene fornito, quindi quante funzionalità e quanto bene sono realizzate. Le feature possono essere classificate in 5 categorie. La prima categoria è la categoria must be, cioè i requisiti irrinunciabili che i clienti si aspettano che ci siano, cioè che sono dati per scontato, no? Facciamo un esempio: se vogliamo sviluppare un e-commerce, sicuramente una funzionalità di tipo must be potrebbe essere quella della visualizzazione delle foto dell'articolo in vendita, piuttosto che un metodo di pagamento sicuro come PayPal. Avere questi requisiti è fondamentale, ma non fa aumentare la soddisfazione del cliente, semplicemente perché si aspetta che ci siano. Anzi, ti dirò di più, il problema è che se non ci sono, sicuramente non torneranno mai più sul vostro sito di shopping online. La seconda categoria del modello Kano è quella che si chiama performance. Le funzionalità che stanno in questa categoria generano tanta più soddisfazione quanto migliori sono le loro prestazioni, e in modo duale genereranno tanta insoddisfazione quanto minori saranno le loro prestazioni. Esempi di questa categoria sono molto semplici: pensate al tempo di accensione del vostro laptop, piuttosto che al tempo di caricamento di una pagina di una web application, piuttosto che di un sito internet, o semplicemente alla durata della batteria del vostro telefono cellulare. La terza categoria è quella che si chiama attractive, attraente in italiano. In questa categoria ci stanno le funzionalità che non sono previste, ma che quando sono presenti danno quel tocco in più, no? La mancanza invece non provoca l'insoddisfazione del cliente semplicemente perché non se l'aspettava. Sono quelle cose che, se ci sono, renderanno il vostro prodotto unico, ok? Pensate al vostro grado di soddisfazione quando siete al ristorante, ordinate un caffè e, sorpresa sorpresa, vi portano anche un cioccolatino, ok? Oppure ordinate qualcosa online e quando andate ad aprire il pacco trovate un gadget inaspettato, no? Parlando di prodotti digitali, ad esempio possiamo pensare agli sfondi customizzabili che ci sono nelle vostre call, piuttosto che alla possibilità di alzare la mano, ok? Magari nessuno di noi si aspettava funzionalità di questo tipo, però quando le abbiamo trovate sulle nostre applicazioni di videoconference come Zoom piuttosto che Microsoft Teams, sicuramente ne siamo rimasti deliziati, ok? La quarta categoria è la categoria che si chiama indifferent. Appartengono a questa categoria quelle funzionalità che ci fanno sentire indifferenti, no? Che ci siano o meno. Alla maggior parte dei clienti semplicemente non importerà che questi requisiti siano presenti, quindi in molti casi non vale la pena neanche svilupparli. La quinta categoria, anche se non è inserita sempre quando si parla di modello Kano, ma io la voglio aggiungere lo stesso perché secondo me è importante e ha i suoi vantaggi. La categoria si chiama reverse e rappresenta quelle funzionalità la cui assenza può causare soddisfazione, mentre la loro presenza causerà insoddisfazione. Un esempio potrebbe essere quello che è stato fatto con la visualizzazione del numero di like dei post di Instagram. Tu adesso non puoi vedere quanti cuoricini ha preso la foto di una persona che segui, ma solo quanti ne ha preso una tua foto. Perché è stato fatto? Probabilmente perché è stato notato che questa cosa potesse generare frustrazione o generare un po' di turbe agli utenti, oltre che un utilizzo improprio nei rispetti dei meccanismi della privacy. Queste 5 categorie sono mappate su 2 dimensioni, quindi 2 assi. L'asse orizzontale rappresenta il grado di implementazione, quindi quanto bene è stata implementata la funzionalità. All'estrema destra avremo feature implementate bene, a sinistra feature implementate molto molto male o addirittura non implementate. L'asse verticale invece rappresenta la soddisfazione del cliente. Ovviamente valori positivi rappresentano utenti contenti, valori molto negativi clienti insoddisfatti. Le feature performance hanno un andamento lineare su questi 2 assi. Pensate, studio di funzioni, faccio una digressione matematica, y uguale x. La soddisfazione del cliente è direttamente proporzionale a come e a quanto queste feature sono implementate. Andamento opposto, y uguale meno x, per le feature di categoria reverse. In questo caso, non implementare quelle feature genera utenti molto soddisfatti, mentre implementarla insoddisfatti. Le feature attractive hanno un andamento esponenziale e alla x. La soddisfazione non risente se la feature non è stata implementata, ma tende all'infinito se la feature c'è ed è implementata bene. Il duale ovviamente succede per le feature must be. Se ci sono e sono fatte bene, non influenzano la soddisfazione del cliente, che al contrario tende a meno infinito nel caso in cui le feature siano implementate male o non implementate. Poi ci sono le feature indifferent, che sono schiacciate sullo zero, perché che ci siano o non ci siano non cambia niente per la soddisfazione del cliente. Magari nell'articolo sul sito vi metto anche l'immaginina di questa mappatura, perché sicuramente visuale è molto più efficace rispetto alla mia spiegazione. Ora che abbiamo introdotto le categorie, sicuramente vi chiederete come le utilizziamo per prioritizzare il nostro backlog. E per quello che ci siamo detti, sicuramente dovremo ingaggiare i nostri utenti, i nostri clienti. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso un questionario, il questionario Kano. Fondamentalmente bisogna rispondere a una coppia di domande per ogni feature, quindi per ogni requisito che vogliamo valutare. Le domande sono queste: caro utente, come ti sentiresti se tu avessi a disposizione questa funzionalità? Oppure, caro cliente, come ti sentiresti se tu non avessi a disposizione questa funzionalità? Non sono domande aperte, ovviamente, ma ad ognuna di queste domande le possibili risposte sono queste qua: mi piacerebbe, me lo aspetterei, non mi piace, sono neutrale o posso tollerarlo. Una volta che abbiamo la coppia di domande risposte, andiamo a vedere su una matrice di scoring, a quale categoria la feature appartiene. Questa matrice sulle colonne ha le coppie domanda-risposta sull'assenza della feature, mentre sulle righe ha le coppie sulla presenza della feature. Facciamo un esempio. Come ti sentiresti se tu potessi utilizzare le stories così come fai su Instagram anche su LinkedIn? Mi piacerebbe. Come ti sentiresti se tu invece non avessi la possibilità di utilizzare le stories su LinkedIn? Potrei tollerarlo. Vado sulla matrice, ok, tipo battaglia navale, attractive. Quindi questa sarebbe una feature che, se la implementassi, potrebbe attrarre parecchi utenti e renderli parecchio soddisfatti. Ma nel caso in cui decidessi di non farla, non cambierebbe più di tanto la customer satisfaction. Bene. Ogni feature dovrà avere la sua categoria. Ovviamente più utenti intervisto, più stakeholder intervisto, meglio sarà, avrò dati più affidabili. Posso poi decidere per maggioranza, ovvero 50 utenti su 70 hanno considerato questa feature, questo requisito attractive, bene, è un requisito attractive, oppure potrei per ogni risposta presenza o non presenza feature, ogni coppia, potrei stabilire un punteggio numerico che poi potrà essere mediato su tutti gli intervistati e magari tracciato su un grafico in 2 dimensioni. Una volta che tutti i miei requisiti saranno categorizzati, stabilire la priorità sarà molto molto semplice. Le feature must be vanno implementate per prima, saranno quelle più prioritarie, Pensate a un lancio di un e-commerce che non prevede il pagamento con PayPal. È la cronaca di un disastro annunciato, no? Se sono più importanti poi le feature attractive rispetto a quelle di performance, è un pochino difficile dirlo così a priori. Sicuramente dipende dal tipo di contesto, dalla fetta di mercato, dipende in che fase del ciclo di vita si trova il prodotto. Ad esempio, se parliamo di un prodotto stabile da diversi anni, con una base di utenti consolidata, prendiamo come esempio l'app di SkyGo. Ovviamente per quel tipo di prodotto sarà più importante dare priorità ai requisiti di performance rispetto a quelli attractive. Se invece sono in una fase di lancio di un prodotto e mi devo distinguere sul mercato, ho bisogno di killer feature per prendermi più utenti possibili. E in quel caso probabilmente saranno più prioritarie le feature attractive rispetto a quelle di performance. Mi viene da dire che saranno quasi importanti quanto quelle must be, perché potrebbero essere proprio quelle feature per cui i vostri clienti saranno disposti a pagare per il vostro prodotto. E poi un'altra cosa, non di secondaria importanza, se su queste feature arrivasse prima un vostro competitor, insomma, queste feature fanno presto a diventare feature must be scontate, pena l'uscita da quel settore di mercato. Pensate allo sblocco con l'impronta per il telefono, no? Il famoso Touch ID. Per Apple, che l'ha introdotto sull'iPhone 5, mi pare 5S, era una feature sicuramente attractive. Per Samsung invece è diventata negli anni poi must be, perché si doveva allineare, insomma, a quello che gli utenti si aspettavano come feature di un telefono di un certo livello. In fondo poi al nostro backlog ci saranno le feature indifferente, perché nella maggior parte dei casi non varrà la pena implementarle a causa di un non sufficiente ROI, ritorno dell'investimento. E poi ci sono le reverse, per cui se non le implementiamo aumentiamo la customer satisfaction e quindi va bene proprio rimuoverle dalla nostra lista di cose da fare. Per concludere, quando è che ci potrebbe essere utile utilizzare il modello Kano? Beh, secondo me potrebbe essere particolarmente utile per le aziende nelle prime fasi del loro sviluppo, ad esempio per le startup, perché è uno schema di prioritizzazione, come avrete capito, molto orientato al cliente. Aiuta a valutare i requisiti dal punto di vista della value proposition e adattarli alle esigenze e grazie a questo neurocano siamo in grado di avere una visione abbastanza chiara dei punti di forza e di debolezza del nostro futuro prodotto. Ci consente fondamentalmente di immaginare il prodotto giusto da costruire e quando si crea un nuovo prodotto è importante averne una visione chiara nel futuro. Ovviamente poi può essere tranquillamente usata da un team, può essere assolutamente un modo per aiutare i product owner per dare priorità alle feature del prodotto in base al valore per i clienti o per i vari stakeholder. Il contro di questo tipo di approccio è che, essendo appunto un approccio molto orientato al cliente, potrebbe esserne limitato alla sua visione. L'utente non è detto che sappia esattamente quello di cui ha bisogno. Per esempio, l'utente medio non penso che avrebbe mai messo in priorità l'autenticazione a due fattori. Quindi, insomma, è uno strumento che va usato con cura e in combinazione anche con altri strumenti che magari vedremo in seguito. Tra le altre cose a cui bisogna sempre stare attenti utilizzando questo metodo è che è molto time consuming, richiede un contatto diretto con il cliente, che non è detto possa essere così facile da avere, richiede di fare il questionario, di analizzare i risultati. Quindi, se abbiamo esigenze strettissime di time to market, non so se è proprio lo strumento ottimale da utilizzare. Anche per questa volta la puntata è finita, spero che vi sia piaciuta e che vi abbia trasmesso qualcosa di utile e che riusciate a metterla in pratica in qualche modo. Oggi abbiamo visto un altro metodo di prioritizzazione che potete mettere insieme al modello Moscov nella vostra cassetta degli attrezzi e nelle prossime puntate continueremo a vederne degli altri. Come sempre vi ricordo che per qualsiasi feedback, domanda o chiarimento potete mandarci una mail a officinagile@gmail.com. Contattarci tramite i nostri profili LinkedIn o Twitter oppure sulla community Slack officinagile.slack.com. Siamo anche su Facebook e su Instagram. Vi ricordo anche del libro sul sentiero Agile, potete scaricarlo direttamente dal nostro sito, mi raccomando fateci sapere cosa ne pensate. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.